SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Emanuela Rispoli fino alle 10. E come abbiamo detto, il 25 aprile è una data doppiamente importante per la comunità italo-australiana. In Italia è il giorno della liberazione dal nazifascismo, una festa nazionale della Repubblica Italiana che contrassegna la fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre per l'Australia è Anzac Day. E oggi ricorderemo entrambe queste ricorrenze attraverso alcune interviste dal nostro archivio.
In occasione di Anzac Day, in tutta Australia si commemorano coloro che hanno prestato servizio, combattuto e perso la vita nelle forze armate australiane e neozelandesi. La marcia organizzata per Anzac Day è un evento importante che onora il loro sacrificio e il loro coraggio, con il motto Let's We Forget, per non dimenticare. Il Master of Ceremonies della cerimonia che si è svolta prima dell'alba a Sydney, Gareth McRae, ha commemorato i soldati caduti della Prima Guerra Mondiale con queste parole.
World War endured from 4 August 1914 until 11 November 1918. It represents the greatest loss of life and the greatest number of casualties in Australia's history. This year it has been 110 years since the start of the Great War. We have not, nor will we ever forget those who served and died. The First World War was the crucible in which our nation was forged.
La marcia, che si tiene il 25 aprile di ogni anno, era tradizionalmente dedicata ai membri degli Australian and New Zealand Army Corps, appunto gli ANZAC, che combatterono durante la Prima Guerra Mondiale. Al giorno d'oggi, invece, coinvolge tutti gli ex militari australiani e anche le donne che hanno prestato servizio e i loro discendenti, compresi coloro che combatterono sull'altro lato del fronte.
In tutta Australia le bandiere oggi sono a mezz'asta in ricordo di tutte le persone cadute prestando servizio nelle forze armate e nelle operazioni di peacekeeping, e i principali monumenti, quando era ancora buio, si sono tinti di rosso, il colore dei papaveri, che sono i fiori che simboleggiano il ricordo dei caduti. In tutto il paese si svolgono oggi cerimonie di commemorazione e marce.
E quello che sentiamo in sottofondo è Last Post, che oggi è riecheggiato in molte cerimonie di Anzac Day. A Melbourne la giornata, come da tradizione, è iniziata alle 5.30 con la cerimonia allo Shrine of Remembrance, il cosiddetto Dawn Service. Quest'anno ha omaggiato appunto anche coloro che hanno prestato servizio in operazioni di peacekeeping, e la marcia di Anzac Day di Melbourne quest'anno per la prima volta verrà aperta da un gruppo che rappresenta coloro che hanno partecipato per l'Australia ad operazioni di peacekeeping dal 1947 ai giorni nostri.
E tu, Magica, questa mattina eri lì, hai assistito a una parte del Dawn Service. Che impressioni hai avuto di questo evento?
Sì, questo appunto servizio che si tiene all'alba, il dawn service, devo dire non l'avevo mai visto di persona perché in genere sono qui in ufficio che preparo il programma ed è stata una cerimonia davvero molto commovente. Sono arrivata allo Shrine of Remembrance qui a Melbourne su St. Kilda Road al buio, buio pesto, c'è soltanto lo Shrine of Remembrance illuminato di rosso e c'erano migliaia di persone convenute in perfetto silenzio, per cui la solennità del momento è molto forte, che ascoltavano i discorsi delle autorità e poi naturalmente hanno ascoltato il Last Post, stando sull'attenti proprio per, come dire, omaggiare tutti i caduti e le cadute delle varie guerre e campagne a cui hanno partecipato le forze armate australiane.
Ma torniamo a volgere lo sguardo verso le origini di Anzac Day. Nel 2018 lo storico Gianfranco Cresciani aveva ricordato proprio ai nostri microfoni il significato storico di questa giornata, che ricorda l'inizio della campagna di Gallipoli, 25 aprile 1915, 9 gennaio 1916. Ascoltiamo un estratto.
Bisogna considerare che la campagna a Gallipoli incominciò, lo sbarco incominciò appena 15 anni dopo la formazione della Federazione Australiana, della Nazione Australiana. Quindi fu per la prima volta l'occasione dove persone da tutte le parti dell'Australia si trovarono nelle forze armate australiane. Quindi fu un esperimento di nation building, di creazione della nazione. Per la prima volta gli australiani si sentirono non più soggetti del Vittoria o dell'Australia occidentale, ma australiani. Un'altra cosa importante è che la campagna di Gallipoli, come pure quella l'anno successivo in Francia, fu un evento scioccante. Bisogna ricordare che l'Australia a quel tempo aveva circa 3 milioni di abitanti e il contributo australiano alla guerra fu enorme, 46.000 morti in Francia, 8.000 ovviamente a Gallipoli, quindi quasi ogni famiglia australiana subì delle perdite in queste campagne e pertanto l'Anzac Day viene oggi ricordato non solo come un tributo doveroso al sacrificio dei soldati australiani, sia in Francia che a Gallipoli, ma anche come il primo collante, il primo episodio della formazione di un mito nazionale australiano.
E queste erano le parole dello storico Gianfranco Cresciani, intervistato ai nostri microfoni alcuni anni fa, che aveva ricordato in quell'occasione appunto il significato storico della campagna di Gallipoli per l'Australia. Una campagna che fu però disastrosa. Lo scrittore australiano Les Callion si stimò che vi furono 43.000 morti o dispersi britannici, tra cui 8.709 australiani. Circa un quarto del totale del contingente neozelandese sbarcato sulla penisola rimase ucciso, per un totale di 2.721 morti.
E ancora lo scrittore Gianfranco Cresciani spiegò ai nostri microfoni il significato che questo episodio tragico ha assunto nel tempo per la nazione australiana.
Gallipoli fu un elemento scioccante nella nazione australiana ed è appunto uno degli elementi chiave della creazione di questo mito nazionale australiano. Per la prima volta gli australiani si sentirono come nazione e non come soggetti di una delle varie colonie australiane. Penso che a lungo andare questo ricordo dei caduti, specialmente dopo il bicentenario, diventò anche un elemento di nazionalismo australiano. Fu più che il ricordo per i caduti, fu un episodio che crea una nuova mitologia australiana, anche perché mentre nel 1915 i volontari australiani a Gallipoli erano tutti volontari, oggi nelle forze australiane ci sono moltissime persone di origine, di estrazione non anglosassone. Quindi il mito di Gallipoli viene un po' cambiato, diciamo, per includere come elemento inclusivo di persone che non erano anglosassoni, ma che pure contribuirono, specialmente durante la guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, alla costruzione di un mito che unificasse tutti gli australiani che in precedenza si sentivano soltanto membri di una delle varie colonie australiane.
Questo allora era ancora un estratto di un intervento di Gianfranco Cresciani, lo storico, ai nostri microfoni qualche anno fa. E come è emerso sempre più negli ultimi anni, i militari e gli ex militari che sfilano il 25 aprile nelle sfilate di Anzac Day riflettono la diversità culturale della società australiana. Nel 2018 abbiamo anche intervistato un reduce del Vietnam di origine italiana, Dino De Marchi, che all'epoca ci aveva raccontato cosa aveva significato per lui combattere tra le fila dell'esercito australiano da italo-australiano.
Significava inserirsi nella comunità australiana come immigrante, significava dare un servizio alla patria adottiva, riconoscendo il sacrificio fatto di mio padre durante la seconda guerra mondiale, quella di mio nonno durante la prima guerra mondiale. E ho avuto il piacere, quando sono ritornato dal Vietnam, ad inserirmi nella comunità dei combattenti, delle associazioni combattentistiche d'arma italiane. Perciò ho avuto l'opportunità di incontrare il Cavalieri di Vittorio Veneto, Paolo Spanò, Luciano Nanfra, Pietro Brignone e poi anche coloro che hanno sofferto molto durante la Seconda Guerra Mondiale, quel brutto conflitto dove che purtroppo gli italiani, fratello contro fratello, partigiano, coloro che hanno servito con la guerra di liberazione, si sono trovati qui in Australia di nuovo riuniti, hanno messo le armi via e ci sono insomma diventati amici anche loro.
E questa è la testimonianza di Dino De Marchi, reduce di guerra italo-australiano, che era intervenuto ai nostri microfoni nel 2018.
E dopo la pausa parleremo ancora dell'altro 25 aprile, quello che si celebra in Italia tra alcune ore, ovvero la festa della liberazione. Una festa nazionale della Repubblica Italiana che commemora un evento storico, ma che non, negli anni non ha mancato, come del resto Anzac Day in Australia, di suscitare anche polemiche. Subito dopo la pausa.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
E questa che stiamo ascoltando in sottofondo è la canzone che è un po' il simbolo delle manifestazioni del 25 aprile italiano, Bella Ciao. E ritorniamo appunto a parlare del 25 aprile, data che in Italia contrassegna la festa della liberazione. All'inizio del programma vi abbiamo aggiornato sullo scandalo in Rai che, secondo le accuse dello scrittore Antonio Scurati, avrebbe censurato il suo monologo sulla liberazione.
E lo scrittore ha annunciato che parteciperà alle manifestazioni del 25 aprile, come suo solito, e ha dichiarato che il fascismo abita ancora il nostro presente in forma ampia e meno appariscente di svastiche e manganelli. Queste le parole di Scurati. Ascoltiamo un estratto del suo monologo, letto nel cortile di Palazzo Reale a Napoli per Repubblica delle Idee.
Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 2022, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via. Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, e questa è cronaca, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle feratezze indifendibili perpetrate dal regime, la persecuzione degli ebrei, per esempio, senza mai però ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini, un altro inciso, alcuni dei quali fondarono il partito in cui lei militò in gioventù, storia, perché questa mi avevano consigliato di toglierla, però qui non dico.
Non è la prima volta che questa giornata viene circondata da polemiche. Nel 2019, per esempio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini annunciò che né lui né nessun ministro della Lega avrebbero partecipato ai cortei del giorno della liberazione in veste ufficiale, scatenando una ridda di polemiche.
Il professore di storia contemporanea dell'Università degli Studi dell'Insubria, Antonio Maria Orecchia, ci aveva aiutato a fare chiarezza sul tema della liberazione e sulle strumentalizzazioni. Ascoltiamo cosa aveva dichiarato ai microfoni di SPS Italian, partendo dalla definizione di cosa è e cosa significa il 25 aprile in Italia.
Il 25 aprile, come data che chiude la seconda guerra mondiale, quando cioè le formazioni partigiane del Comitato di Liberazione Nazionale proclamano l'insurrezione e conquistano, diciamo, Milano e Torino, insomma finisce la seconda guerra mondiale. Ma finisce la seconda guerra mondiale significa che finiscono 20 anni di regime fascista, 5 anni di guerra mondiale e 20 mesi, come è noto, di guerra civile all'interno del nostro paese, quando cioè i nazisti nel 40, i tedeschi nel 43, dopo l'8 settembre, avevano invaso 2/3 del paese e da lì era scoppiata appunto la guerra civile, che fu anche una guerra di liberazione contro appunto i tedeschi che avevano occupato il paese.
Ma se la ricorrenza e il suo significato sembrano chiari, negli anni l'interpretazione che ne hanno dato il mondo politico e i suoi partecipanti è diventata sempre più ambigua, con quella che Orecchia chiama la competizione della memoria.
Sul 25 aprile c'è una sorta di competizione della memoria. Io reputo, ribadisco questa cosa abbastanza grave e la reputo tra l'altro profondamente sbagliata, proprio perché il 25 aprile dovrebbe segnare in realtà una sorta di pacificazione, cioè è finita la guerra civile, chiudiamola lì e ricominciamo a costruire appunto un paese democratico. E del resto anche la vecchia classe dirigente, quella che aveva preso in mano il paese dopo il fascismo, appunto dopo il 25 aprile, la pacificazione la cercò, perché molti ricorderanno l'amnistia che fu promulgata dal governo nel giugno del 1946, un'amnistia che coinvolgeva, diciamo, i fascisti. Quindi la pacificazione rappresentata al 25 aprile dovrebbe avere questo significato, insomma, per il paese.
Questo è un estratto di un intervento del professore di storia contemporanea Antonio Maria Orecchia. La pacificazione di cui parlava con gli anni è diventata sempre più complessa, man mano che gli anni ci separavano dalla fine del secondo conflitto mondiale, tingendosi di varie interpretazioni. Per Orecchia, però, uno dei cardini della giornata della liberazione è il suo carattere antifascista.
La pregiudiziale antifascista, su cui si basa la nostra Costituzione, nasce da un'idea molto semplice che è indiscutibile, e cioè che il fascismo è il contrario della democrazia. Di conseguenza, definirsi antifascisti anche nel XXI secolo non significa esclusivamente, in Italia perlomeno, guardare al passato, ma significa semplicemente ribadire una fede nella democrazia e contro l'autoritarismo e contro appunto il totalitarismo.
fede nella democrazia e rifiuto dei totalitarismi alla base quindi della festa della liberazione. Ma se l'elemento antifascista è imprescindibile, parlare della liberazione come una battaglia condotta solo dai comunisti è una forzatura, come ci spiega Orecchia, ricordandoci chi realmente partecipò alle azioni di guerriglia contro l'invasore tedesco alleato di Mussolini.
Il significato del 25 aprile dovrebbe essere quello, cioè da un lato una giornata che ricorda quello che è successo, cioè ricorda la storia che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, e cioè la liberazione. Contemporaneamente il 25 aprile dovrebbe anche avere come significato, ripeto, il ritorno alla democrazia, cioè dovrebbe essere una festa della democrazia. Non viene molto intesa perché la polemica proprio sul 25 aprile, sono stati scritti anche numerosi libri sulla competizione della memoria, sulla competizione politica, sulla guerra, cioè un libro addirittura si intitola La guerra della memoria, cioè la gara delle forze politiche ad accaparrarsi il 25 aprile. E allora questo fa buon gioco a chi, ragionando in chiave revisionistica, può affermare che il 25 aprile sia una festa dei comunisti. Questa è una sciocchezza abissale, perché la resistenza non fu condotta solo dai comunisti, ma vi erano dentro anche gli azionisti, democristiani, monarchici, liberali, repubblicani, eccetera. Ma questo continuo bombardamento, questa corrente revisionista che ha come fine quello di rifondare una nuova repubblica escludendo l'antifascismo come valore, perché questo è il punto finale a cui puntano i revisionisti, chiamiamolo in questi termini, ecco, tutto ciò chiaramente non aiuta alla, chiamiamola ancora una volta, pacificazione, cioè al fatto che questo giorno dovrebbe essere il giorno di tutti gli italiani, anche degli italiani che avevano combattuto dalla parte sbagliata, perché bisogna dire le cose come stanno, e cioè domandarsi cosa sarebbe successo se avessero vinto gli altri, e quindi quella parte era sbagliata, ma che, riconoscendosi nella nuova Italia repubblicana, potrebbero tranquillamente festeggiare insieme a tutti gli altri. Festeggiare intendo dire ricordare, meditare, pensare, insomma, il significato delle ricorrenze di un paese civile, di quelle che sono definite le feste laiche di un paese civile.
E lo storico Antonio Maria Orecchia ha accennato ai nostri microfoni anche alle revisioni storiche di chi non vuole riconoscere l'elemento antifascista della resistenza, un fenomeno che, ha ricordato, non è soltanto italiano ma europeo. Ascoltiamolo.
Il passato serve a costruire, a comprendere il presente, a costruire il futuro. È chiaro che se l'idea è quella di cancellare, di annacquare, di minimizzare momenti in realtà assai simbolici dei paesi democratici dell'Europa, beh, la cosa inizia a diventare preoccupante. È anche vero che oggettivamente in tutta l'Europa è percorsa da questa idea di sovranismo eccessivo, di malinteso amor di patria. E questo sovranismo chiaramente curvato a destra, con anche degli estremi che sono di eccessivo nazionalismo, di razzismo, di xenofobia, è ovvio che a quel punto dimenticare il passato, e cioè che l'Europa si era suicidata a causa dei nazionalismi nel 1940, beh, questo funziona politicamente, purtroppo devo dire, però da un certo punto di vista, da un punto di vista elettorale, funziona, insomma. Del resto basta guardare gli argomenti che vengono addotti per criticare il 25 aprile, e sono generalmente argomenti assai strumentali.
E questi che avete appena ascoltato erano degli estratti di un intervento di alcuni anni fa di Antonio Maria Orecchia al nostro microfono. Antonio Maria Orecchia è professore di storia contemporanea dell'Università degli Studi dell'Insubria in Italia, e ci aveva rilasciato queste dichiarazioni in occasione delle polemiche che riaffiorano periodicamente sul 25 aprile in Italia. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.